è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:36 minuti, i numeri per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara Etra di 24.it, TG2.
Caos liste anche in Lombardia, esclusa la lista Formigoni, irregolari più di 500 firme sul caso PDL nel Lazio, Napolitano dice il controllo spetta ai giudici. Via libera dal governo al disegno di legge anticorruzione, norme più severe per reati contro la pubblica amministrazione, stretta sulla eleggibilità dei candidati al Parlamento. Coprifuoco Concepción contro i saccheggi che sono proseguiti per tutta la notte, si scava tra le macerie, 700 finora le vittime accertate, ma il bilancio salirà. Prime condanne in Inghilterra per violenze tra le mura domestiche subite dai mariti da parte delle mogli, fenomeno in crescita ma in pochi denunciano.
E andiamo anche con Studio Aperto.
Cile si scava ancora tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Nelle città devastate dal sisma schierati 10.000 soldati per evitare i saccheggi. Oltre 700 i morti accertati, 2 milioni senza casa. La tempesta assassina, 62 vittime in tutta Europa, 50 in Francia, dove è polemica perché nessuno ha creduto all'allarme della protezione civile. Caos e devastazione in tutto il paese. I giudici di Milano di nuovo all'attacco, non hanno riconosciuto il legittimo impedimento al premier impegnato al Consiglio dei Ministri. Il legale di Berlusconi, una pronuncia contro ogni logica. Il guardasigilli Alfano, decisione incredibile.
Il dilettantismo in politica, avete sentito dai titoli dei telegiornali, c'è un caos nelle liste, non solo in Lombardia dove non è stata ammessa per 500 voti, ma poi ci saranno i ricorsi, la lista del presidente Formigoni legata al presidente Formigoni, ma soprattutto in Lazio dove la corsa della Polverini rischia di essere azzoppata da, noi abbiamo detto appunto, da un vero e proprio dilettantismo. Come si fa a non presentare le liste in orario? Il protagonista di tutto questo caos si chiama Alfredo Milioni.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45?
Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità.
Insomma, a un certo punto va a mangiare, avete sentito, ma porta i documenti con sé per non farseli fregare.
Da nel momento che quello forese scappa con quello, perché sta a litigare lì col fotolino, ti corre appresso, mi corre appresso di te, me ne va a litiga. Io per dire vieni qui, no, perché so io che me ne voglio andare, ti ho riportato questo perché tu devi stare qui e io me ne voglio andare a casa. Una ricama per dire vieni qui e sono uscito per un farmi fregare, sono uscito sta roba perché...
Che tu sei uscito con tutte le accettazioni in mano
per andare
non
a
lasciarlo incustodito.
E certo!
Insomma, avete capito che è successo qualcosa all'interno di quell'ufficio, ma soprattutto questo Alfredo Milioni qualche stupidaggine l'ha fatta, perché la prima versione raccolta sabato e che avete sentito da Repubblica TV diceva semplicemente che era andato a mangiare e poi era tornato, non aveva fatto in tempo a presentare le liste. Poi ci sarebbe stato uno che si è sdraiato davanti, poi l'altra versione addirittura parla di un'aggressione nei suoi confronti. Naturalmente si è scatenata una gazzarra politica. Sentiamo tutti i protagonisti di questa vicenda, Capezzone, Gasparri, ognuno con la sua versione.
Gravissimo che con una ostruzione fisica, con un impedimento fisico non si consenta la presentazione di una lista. Il momento delle elezioni è sacro, tutti gli elettori, non solo gli elettori del PDL, hanno il diritto di non subire questa violenza.
Devono riconoscere il nostro diritto a partecipare alle elezioni. I rappresentanti sono arrivati prima del termine, ci sono persone che hanno impedito la presenza fisica nella stanza dove si presentavano le liste, ci sono violazioni anche di carattere penale.
Poi c'è Pedica, Italia dei Valori, sentiamo.
Se le regole elettorali recitano che bisogna consegnare dalle 8 della mattina fino alle 12 del giorno dopo, bisogna rispettare queste regole. Chi sbaglia paga.
E poi c'è il ministro Rotondi, il quale dice, beh insomma, qualcuno deve avere commesso degli errori.
Il primo partito italiano che si riduce all'ultimo minuto per presentare la lista non ci fa una bella figura. Confido in una intesa diretta tra il Popolo delle Libertà e il Partito Democratico, che responsabilmente può rendersi conto dell'anomalia di una regione che va al voto senza una delle due parti.
Tiberio aveva donne di lusso, teneva un discorso sul ginocchio sinistro, poi emanava un editto, toglieva di mezzo chi chiedeva giustizia o chi ne dava notizia.
Il Popolo Viola, il Popolo Viola radunato a Roma sabato scorso, che ha ospitato il Gioacchino Genchi Tour. Gioacchino Genchi, l'ex consulente di vari magistrati nelle inchieste, il quale dopo la performance al Congresso dell'Italia dei Valori, insomma, cosa fa? Prosegue il suo tour anti-berlusconiano alla dunata del Popolo Viola. Perché vi parlo di Gioacchino Genchi on tour? Perché insomma è un vero e proprio spettacolo, uno spettacolo con tanto di fuochi d'artificio, parole eclatanti, eccetera eccetera, ma insomma è inutile che ve lo spieghi, bisogna sentirlo. Genchi, l'olio di ricino, eccolo qui.
Nella forza di Berlusconi non c'è solo il controllo del popolo, il controllo di una maggioranza parlamentare, ma c'è l'incapacità di un'opposizione di contrastarlo, c'è un inciucio con una stampa di regime. C'è un olio di ricino che si chiama Minzolin, che si chiama Silvio Vespa, che si chiama Emilio Fede, che si chiama Grande Fratello, che si chiama Maria De Filippi, che si chiama Pacchi, che si chiama tutto. Questa è la forza di Berlusconi.
Imperatore Tiberio.
Le leggi ad mummiam. Genchi on tour.
Il vero pericolo è che se continua così Berlusconi si farà la legge ad mummiam per continuare a governare anche quando sarà morto, per farsi imbalsamare in un sarcofago, per lasciare all'Italia il triste ricordo di quello che è il berlusconismo. Di quello che è la politica della corruzione morale, della corruzione delle coscienze.
Imperatore Tiberio aveva donne di lusso, teneva un discorso sul ginocchio sinistro, poi emanava un editto.
Ancora un tour, Gioacchino Genchi, spettacolare qui al suo massimo, sentite.
Quella politica che nel nome del denaro, del vile denaro, pensa di poter comprare tutto, pensa di poter comprare la giovinezza con la plastica facciale, pensa di poter comprare l'erezione, pensa di poter comprare i capelli che cadono, pensa di comprare le scarpe con i tacchi più alti, pensa di comprare i giornalisti e l'opposizione, la stampa, le televisioni, i supermercati. Pensa di poter comprare i giudici e ora pensa pure di poter inaugurare il partito dell'amore. Ebbene, quello sì, ragazzi, questo non dobbiamo consentirglielo, perché se c'è una cosa che non può comprarsi col denaro è l'amore.
Eccoci qui, 18:47, ma è vero che non ci saranno più talk show come Ballarò, Anno Zero e Porta a Porta? Ci domanda Barbara da Pavia. Ebbene sì, è proprio così, per un mesetto ne faremo a meno. Secondo me è sbagliatissimo, no? Sia chiaro. Antonio da Roma, buonasera.
Ah, buonasera, Cusani.
Dica.
Senta, no, io volevo parlare di più argomenti, francamente, perché ne stanno succedendo tutti i colori, ma volevo dire, Una prima cosa però volevo dire che sul discorso della corruzione e la politica, secondo me bisognerebbe mettere delle pene veramente molto severe, perché faccio un esempio che sembra un po' comico, ma quello, un esempio che quello che succedeva nel Far West quando uno rubava un cavallo. Siccome rubare un cavallo era una cosa molto facile all'epoca, però il danno che provocava al proprietario del cavallo era enorme, perché casomai si rischiava la vita dovendo percorrere degli spazi, delle superfici molto grandi. E alla fine cosa facevano? Mettevano una corda a un ramo e impiccavano il malcapitato ladro, no? Per cui voglio dire, le pene, siccome nella politica si può facilmente profittare, è chiaro che le pene devono essere molto, molto severe, e ovviamente poi nessuno si deve più candidare. Questo è un primo punto.
Sì, Antonio, io credo che non sia questione di severità delle pene, perché insomma quelle che abbiamo sono anche abbastanza severe. Il punto è che poi, come sappiamo, si parla molto più nella fase iniziale di pene, ma anche per quello che riguarda il carcere, e dopo si paga molto meno, diciamo, no?
Ecco, se io ricevessi un avviso di garanzia, ovviamente sarebbe un problema tra me e la magistratura, ma non devo andare a fine tutto sui giornali quando casomai nessuno ha condannato nessun altro. Per cui questo è un discorso che volevo fare. Poi un altro discorso, che è quello che sta succedendo in questi ultimi, sulle questioni delle elezioni regionali, che francamente io trovo veramente incredibile, no? Sicuramente qualcuno ha fatto delle leggerezze, diciamo, ci sono state delle cose malfatte che francamente stupiscono, allora? Francamente. Però quello che voglio dire, il centro-sinistra, ma cosa vorrebbe fare? Le elezioni da sola? Cioè, voglio dire, se io fossi un esponente del centro-sinistra mi sentirei in estremo imbarazzo. Io che faccio? Sono eletto senza un confronto politico?
No, cioè, Antonio, a parte che la situazione non è così, perché non è che è stata esclusa la Polverini nel Lazio o Formigoni in Lombardia. La lista di Roma, della provincia di Roma, del PDL, è stata presentata con ritardo, adesso ci saranno i ricorsi, eccetera. Non è che il Partito Democratico, comunque il candidato appoggiato al Partito Democratico, cioè Emma Bonino, corre da sola nel Lazio. Corre il rischio, diciamo, la Polverini, se vince, per esempio, di non avere la maggioranza al Consiglio regionale. Questo è il rischio che si può correre. Sì, Antonio, lei ha ragione. La logica vorrebbe che si passasse sopra una questione burocratica. Però allora che li facciamo a fare i termini per presentare le liste? O ci sono o non ci sono. Se ci sono vanno rispettati. La ringrazio. Antonio Giuseppe, provincia di Varese.
Sì, buonasera. Io chiamavo per ritornare sul punto di cui parlava l'ascoltatore prima. La mia visione è esattamente contraria. Nel momento stesso in cui ci sono le regole e un qualcosa va depositato entro mezzogiorno, qualsiasi cosa sia, alle 12.45 non è più mezzogiorno, perché l'anno prossimo, nella prossima occasione, qualcuno arriverà, siccome invece di un panino si è mangiato una pizza, all'una, un altro poi si è voluto mangiare anche il dolce, arriverà alle 2. Siamo un paese incapace di rispettare anche la più piccola regola. Sarebbe stato molto più semplice se il centrodestra, la Polverini in testa, invece di... E non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di capacità di rispettare le regole, ripeto. Avesse detto: ci siamo sbagliati, abbiamo fatto un'idiozia enorme, ci siamo affidati a degli incapaci totali, signori, arriveremo alle elezioni con una lista del PDL che manca, perché il valore di una regola sta nel riuscire a farla rispettare, che ti piaccia o che non ti piaccia quella regola, altrimenti non ne verremmo mai a capo in questo paese, a mio avviso.
Sì, Giuseppe, non è che bisogna trasformare questo termine di mezzogiorno come una sorta di, no, di simbolo dell'Italia che non rispetta le regole. Credo che ci sia qualcosa da modificare anche in questa storia della presentazione materiale con i faldoni, migliaia di pagine. Mi sembra tutto il procedimento medievale, senza voler mancare di rispetto al Medioevo. Il procedimento è una follia assoluta, gente con i faldoni in mano che si deve presentare in un ufficio. Credo che possa esistere qualcosa di più moderno e qualcosa di più degno per le elezioni regionali, prima cosa. Secondo, certo, c'è un termine di mezzogiorno, se questo termine è stato superato io non so cosa ci si possa inventare nei ricorsi, francamente. Tommaso da Firenze, buonasera.
E buonasera, sempre su questo caso dell'Alfredo Milioni, il termine usato come un dilettante allo sbaraglio è sbagliato nel caso specifico, perché casomai per Milioni si può parlare di eccesso di malizia, dato che è uno che per sua stessa ammissione oggi dichiarava ai giornali di essere uno che aveva già presentato una quindicina di volte la documentazione per presentare liste alle elezioni. Quindi casomai nel suo caso è vero che forse ha giocato un po' l'eccesso del voler mettere mano fino all'ultimo momento alle liste per cercare aggiustamenti, quindi con un eccesso di malizia tutt'altro che non l'ingenuità del dilettante.
No, certo,
io stesso
certo.
Ho presentato alle scorse elezioni comunali delle liste, ero alle 7:30 davanti alla sede del comune di Firenze, ma è verissimo allo stesso modo quello che dice lei, che ci sono delle procedure estremamente complicate che danno il patema d'animo a chi deve poi prendersi la responsabilità di fronte a tutte le persone che su quella lista fanno affidamento di tecnicamente presentare la cosa. Però ecco, forse nel caso di Milioni è divertente proprio questo, il fatto che un esperto, perché prima i partiti avevano degli apparati che permettevano loro di dedicare delle persone proprio a questi compiti, degli interi.
E non si sbagliava, no?
Esatto, non si sbagliava, c'erano partiti come il PC che mandava i propri presentatori di lista addirittura a dormire per poter essere i primi che consegnavano le liste. Oggi i partiti, come dire, non hanno più questo tipo di personale, si affidano magari appunto ai vecchi esperti che poi cercano maliziosamente, come dire,
io non so, Tommaso, cosa questo Milioni poteva in realtà modificare nelle liste, perché credo che insomma gli accordi c'erano già per quello che riguarda la composizione, almeno per la lista del PDL, per cui non credo che fosse nemmeno nelle facoltà di Milioni di cambiare le persone in lista, per cui francamente non lo so e mi interessa anche poco. Lei ha ragione, non c'è forse dilettantismo ma un eccesso di sicurezza, no? Che ha portato il signor Milioni a commettere quello che sicuramente è un errore, no?
Esatto. Volendo fare una battuta, ricorda un po' il caso di Milioni che fa fallire la presentazione della lista del PDL a Roma, un po' il caso del Mirko Tremaglia che veniva citato proprio nella una puntata della Zanzara della settimana scorsa e della sua famosa legge sul voto degli immigrati, esponenti di centrodestra che con la loro faciloneria alla fine consegnano la vittoria al centro-sinistra, perché se lei si ricorda fu proprio grazie ai senatori eletti nelle circoscrizioni
estere.
Che al Senato la maggioranza di Prodi ci teneva per uno o due voti di scarto.
Bene, grazie.
Arrivederci.
Grazie. Andrea da Roma, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica, 30 secondi, poi c'è il giornale radio.
Grazie. Allora, veloce, guardi, io sono d'accordo con lei quando lei dice che la televisione non influenza le scelte politiche. Io non la guardo la televisione, la guardo pochissimo, quindi la mia scelta
no, non è determinante, ho detto io, è un po' diverso, non ho detto che non influenza per niente, non è determinante. Siamo 19:16, 800 24 00 24, per chiamarci. Sta montando la rivolta dei conduttori della RAI, ma non è coinvolta solamente la RAI, per questa storia dei talk show che vengono cancellati fino al 28 e al 29 di marzo. Ma sentiamo il riassunto della giornata firmato TG3.
Regionale in Lombardia fuori la lista Formigoni, nel Lazio il PDL denuncia i radicali, Napolitano sulle verifiche competenti giudici. Rai stop ai talk show politici fino al voto, Garimberti danno per azienda ed utenti, il Colle Bonelli sospenda lo sciopero della fame. In Cile oltre 700 i morti del sisma, ancora saccheggi, il governo manda i blindati, sulle coste l'allarme tsunami non è mai arrivato. Palazzo Chigi vara le norme anticorruzione, nominati altri 4 sottosegretari Casini, così il governo combatte la disoccupazione. Si ferma per un giorno l'Italia dei migranti, manifestazione e cortei in molte città chiedono diritti e visibilità. Cinque mesi fa l'alluvione di Messina, ancora centinaia gli sfollati a Giampilieri, la montagna franata continua a far paura. Due fratelli gay come mine vaganti in una grande famiglia patriarcale del sud nel nuovo film di Özpetek.
Sky TG24.
Caos regionali, il PDL denuncia i radicali, a Milano esclusa la lista Formigoni.
Par condicio CDA Rai vota maggioranza, lo stop ai talk show fino al voto.
Via libera al disegno di legge anticorruzione, ineleggibilità anche per i parlamentari.
Processo Mediaset va avanti, i giudici, Consiglio dei Ministri, non è legittimo impedimento.
Inchiesta riciclaggio, Di Girolamo si dimette da senatore, ora La Verità scrive.
Disoccupazione all'8,6%, è record dal 2004, il PIL l'anno scorso a meno 5%.
Lo sciopero dei lavoratori immigrati, cortei e iniziative in circa 60 piazze.
Al Celio la camera ardente per Colazzo, l'autopsia rivela è stato colpito alle spalle.
Cile oltre 700 morti, ma si scava ancora, rintracciato l'insegnante italiano.
Nazionale, ecco la maglia con l'azzurro mondiale, Nesta dice no a Lippi.
Bene, 1919 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Le ultime dal nostro amato Renato Brunetta, il nostro preferito, il nostro ministro che ci regala sempre delle chicche eccezionali. Allora, ospite in un'altra trasmissione, nell'ennesima trasmissione, questa volta Effetto Notte, se non sbaglio, condotto da Mirta Merlino, o no? Sì, vabbè, comunque non fa niente, uguale, poi me lo dite, eh? Contro Gene Gnocchi.
Io amo la satira quando è rivoluzionaria, non amo la satira quando è razzista e quando è conservatrice. La satira ai tempi di Hitler contro gli ebrei era sempre satira, ma era razzista e fascista. Le faccio un esempio. Il mio avversario a Venezia l'altro giorno ha aperto la sua convention programmatica, bello, giusto e legittimo. Ha chiamato tale Gene Gnocchi, mi pare,
sì.
E in una convention politico-programmatica elettorale, tale Gene Gnocchi non ha trovato di meglio che ironizzare sulla mia statura. Mi chiedo, è questo il livello di un dibattito politico?
Assolutamente no.
Vorrei vedere Gene Gnocchi se avesse un figlio piccolo piccolo di statura che tutti i bambini prendono in giro, come succedeva a me, se qualcuno facesse satira su suo figlio.
Concordo con lei, non mi piace per niente, sono d'accordo.
Ecco, tutto qua. Però... siccome io l'ho superata, però penso a chi non l'ha ancora superata, i ragazzi.
Effetto domino, condotto da Mirta Merlino, i magistrati candidati, Brunetta e i magistrati candidati, sentite, non i ministri candidati, i magistrati che si candidano.
I magistrati che si candidano, che fino a ieri hanno fatto il magistrato e il giorno dopo diventano candidati.
Assolutamente, ma anche gli indagati che si candidano.
È come candidare il proprio confessore. E candidare il proprio confessore a amministrare una parrocchia, una comunità di parrocchiani di cui conosce i peccati grandi e piccoli. Ecco, su questo, meno ipocrisia da parte di tutti. Facciamo funzionare laicamente le istituzioni.
E poi su Venezia, ancora una volta, alla fine l'ho fatto per amore. Mi sono candidato come sindaco di Venezia per amore nei confronti della città.
Allora, potevo starmene tranquillo, capitalizzare il consenso, portare a termine le mie riforme, fare tranquillamente il ministro apprezzato di lotta, di governo, eccetera, eccetera. Ma non è mai passato per la testa a nessuno che le cose si facciano anche per amore.
E così, tanto per capire che cosa è successo a questo comizio di Orsoni, Gene Gnocchi, che secondo Brunetta avrebbe utilizzato una satira un po' razzista nei suoi confronti.
Brunetta alle 9 tutti i giorni, cascasse il mondo, fa bungee jumping. si lancia dal tavolo della cucina.
Va bene, 19:23, 800 24 00 24, il ritorno di Beppe Grillo, che comincia a farsi intervistare da un sacco di televisioni, in realtà, non è così refrattario. Intervista a Maria Latella a Sky TG 24, sentite, i Sopranos ce l'ha con il movimento italiano nel mondo, per carità, su questo non ha nemmeno tutti i torti, guidato da De Gregorio, in cui c'era anche Di Girolamo, hanno fatto quella foto in cui effettivamente sembravano dei padrini. Sentiamo.
Sono i Soprano, sono Giordano, sono Di Gerolamo, De Gregorio. Ma l'ha mai visto De Gregorio che rappresenta gli italiani all'estero? È un marsupioide, cos'è? De Gregorio è uno che è già inquisito per associazione esterna di mafia, poi archiviata. È un uomo che fa... lei vada, è su Sky, andate a vedere la televisione che hanno questi qui. Due sono, uno è inquisito per... mi sembra Giordano per brogli elettorali, oppure perché per l'ultimo che è stato l'ultimo eletto, l'altro gestisce un fondo pensioni di 60 miliardi degli Stati Uniti, l'altro è l'ambasciatore dell'Andrangheta del mondo. De Gerolamo è uno che era nell'UDC, è passato dall'Italia dei Valori al PDL, poi si è fatto un movimento.
E questo è Grillo contro i Sopranos, i politici malati di mente. Qui siamo a Grillo, allo stato puro, diciamo, la quintessenza del grillismo.
Io voglio capire, noi avevamo dei punti di riferimento, ma questi sono malati di mente, non sono... io con chi ci si potrebbe impersonare oggi? Quale persona potrebbe essere Pertini? Ecco, io potevo invidiare, potevo essere Pertini, poteva essere un mito, Wojtyla. Oggi chi c'è? Bonaiuti, Gasparri, Berlusconi. Parliamo del passato.
Ho perso un'altra occasione buona stasera. Mi sono distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni.
Alfredo Milioni, il grande colpevole della situazione caotica che si è creata nel Lazio con la presentazione delle firme, e insomma lui non risponde al telefonino, è telefonino spentissimo, fra poco ci proviamo, sentiamolo ieri pizzicato, ieri mattina, nella prima delle sue versioni sull'accaduto.
Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45.
Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori. E ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità.
Ho perso un'altra occasione buona stasera. Mi sono distratto un attimo. Colpa di Alfredo.
Nel momento che quello Poletti scappa con quello, perché se va a litigare lì col fotonino, mi corre appresso te, me ne va a litiga. Io per dire, vieni qui, no? Perché so io che me ne voglio andare. Ti ho riportato questo perché tu devi stare qui e io me ne voglio andare a casa. Una ricamata mi dice vieni qui e sono uscito per un farmi di fregato, uscito sta roba perché
tu sei uscito con tutte le accettazioni in mano
per andare
non
a cercare
lasciarlo incustodito. E certo.
Con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni.
Alfredo Milioni risponde al telefonino? Risponde sì o no? Proviamoci. Telefonino di Alfredo Milioni.
Tim, free message. The customer you have dialed is unavailable at the moment. Please try later.
Beh, speriamo che sia in Italia, naturalmente.
Ho preso subito la palla al balzo.
Va bene, Mario ci chiama da Roma, buonasera.
Sì, salve, buonasera.
Dica.
Allora, io molto brevemente, non voglio rubare tempo. È avvilente quello che è accaduto, nonostante sia giusto, perché io lo ritengo giusto, che le liste non siano state quindi accettate. Perché
Mario, lei ha un auricolare, ha un... qualcosa, non sentiamo molto bene.
Mi spiace, così invece?
Dica.
Ok, quindi stavo dicendo, è avvilente per chi tutto sommato parteggia o simpatizza, o addirittura per chi come me magari per 20 anni ha militato all'interno del PD, anzi, nello specifico Tina N, perché PDL lo è diventato dopo. Però voglio dire, secondo me non è il problema del signore che dice che lui a pranzo, a cena, non è questo il punto. Il punto è che hanno discusso fino a 13 secondi prima le liste da presentare, perché bisogna dire quello che...
Lei dice. Ma lo dice perché lo sa o lo dice così?
Lo dico perché conosco i miei polli, come posso dire, qui a Roma diciamo così. Però voglio dire, il problema è che...
Cioè, fino all'ultimo si sono messi a discutere, quello in lista, quell'altro fuori, quell'altro suo numero 20, quell'altro numero di 15, è così?
No, poi non è Forza Italia,
No, ma lo so, ma lasciamo perdere Forza Italia, l'Alleanza Nazionale.
No, è importante perché bisogna sapere che qui a Roma questi... purtroppo queste cose accadono perché c'è gente...
Ho capito benissimo. Siamo qui 19:35 800 24 00 24. Vi faccio ascoltare qualcosa che gira molto sul web. Noi ce l'avevamo anche venerdì scorso, insomma, sono nati vari gruppi anche su Facebook molto critici nei confronti di come il TG1 delle 13:30 di venerdì scorso ha affrontato la vicenda Mills. Sentite il conduttore, che sia Paolo Di Giannantonio, sentite.
Dopo l'assoluzione dell'avvocato Mills, polemiche le opposizioni, la maggioranza dice vittoria della giustizia. Il giorno dopo la sentenza di assoluzione, la politica si divide sul caso Mills.
Assoluzione dell'avvocato Mills. Eravamo con Andrea da Roma, buonasera.
Ah, buonasera Cruciani. Senta, intanto vorrei che lei mi incoraggiasse, mi compatisse un po', perché io la chiamo dal 19° municipio, quindi sono il presidente Milioni. Insomma, sono un po' preoccupato
perché lei abita nel 19° municipio,
Monte Mario, quindi sì, 19° municipio, il presidente Alfredo Milioni.
Sì.
Ho letto insomma in queste mattinate,
e lei di cosa è preoccupato? Non credo che i presidenti dei municipi di Roma possano fare in generale grandi danni ai cittadini romani.
Ma sono benigni sindaci, quindi poi alla fine qualche decisione la prendono.
Sì,
però, insomma,
vabbè, insomma, forse i sensi delle strade, forse, ma nemmeno quelli, insomma, in realtà.
Beh, ma qua è un problema pure quello, comunque.
Sì, no,
volevo parlare d'altro, se era possibile. Volevo fare una riflessione con lei, perché insomma, io sono convinto che insomma, la televisione non riesca più di tanto a influenzare l'opinione, insomma, l'opinione politica delle persone. Anche lei mi sembra che più o meno propenda per questo tipo di impostazione. Ora però, adesso c'ho un dubbio atroce, perché io la televisione non la guardo, però stamattina ho visto che aboliti i talk show, per un mese non c'è Porta a Porta, non c'è Anno Zero... Allora, cioè, io non riesco più a capire. Allora,
al momento raggiungibile,
in parte
la invitiamo a riprovare più tardi.
Mi scusi, noi proviamo sempre a contattare Milioni, ma tentiamo sempre di contattare il presidente del suo municipio, ma come lei può sentire, niente, non ce la facciamo.
No, vabbè, lo incoraggiamo, però su, può capitare.
Sì, può capitare.
Dico, non so, sono molto confuso a questo punto, perché non capisco se non influenza per niente, che motivo c'era di sospenderle tutte queste trasmissioni. Allora forse qualcosa è sbagliato in quello come ragiono io, forse allora c'è un minimo di, come dire, di non dico di controllo, non c'è il bavaglio, non c'è la cappa, sono d'accordo con lei.
No, ma non è questione di bavaglio, di capo. In questo caso, mi scusi Andrea, tutto è nato da un'iniziativa della radicale Beltrandi, lei se lo ricorda bene, successivamente appoggiata da quelli del centrodestra. La cosa più incredibile è che naturalmente possono esserci tutte le alchimie, tutti i trabocchetti del mondo, è che da 15 giorni a questa parte, cioè da quando è stata approvata per la prima volta, nessuno poi sia stato in grado di risolvere nulla, di tornare indietro su una cosa francamente incomprensibile, cioè che i talk show debbano essere annullati. Questa è una decisione naturalmente della RAI, altrimenti si devono adeguare a quello che è il regolamento folle della par condicio. Andrea, la ringrazio. Giancarlo da Torino.
Buonasera dottor Cruciani, volevo intervenire in trasmissione. Allora,
questo l'avevamo capito.
Volevo intervenire sul fatto che a Roma, il fattorino, chiamiamolo così, del partito delle Libertà di Berlusconi non è arrivato in tempo per dare la lista, giusto?
Sì. Ho capito bene. Lei lo chiama il fattorino, non sarà contento Milioni, però comunque è vero, è una specie di fattorino.
No, ma dottor Cruciani, mi scusi, ma un partito come Partito Democratico della Libertà, no? Partito, come si chiamano loro?
Popolo, cioè, della Libertà, sì.
Cioè, ma voglio dire, mandano una persona all'ultimo momento, ma il problema non è quello, perché è tutta una farsa. Il problema è che tra il presidente Silvio Berlusconi e il presidente Fini non si sono messi d'accordo per le candidature. Fino all'ultimo momento, cioè l'Italia, veramente, di questi politici, io penso che ne ha un po', me lo lasci passare in trasmissione, le scatole piene.
Sì, adesso Giancarlo, non allarghiamo la vicenda a tutta la politica in generale, eccetera. Stiamo parlando di una cosa molto specifica, che ripeto, nasce secondo me da due, primo da un certo dilettantismo che c'è stato, forse tentativo di furbizia fino all'ultimo. E l'altra cosa è questa cosa, io credo che succeda solamente in Italia, che bravo, bisogna portare i faldoni con migliaia di firme e accettazione delle candidature in un posto, in una sorta di ufficetto dove c'è un tizio che dice avanti uno, so, per presentare le candidature e presentare una lista alle elezioni. La ringrazio, Alberto da Brescia.
Salve, buonasera.
Dica.
Anch'io volevo intervenire sempre su questa cosa qui. Dico, è vero che forse siamo retrogradi da questo punto di vista, che dobbiamo ancora aspettare l'omino tuffo che porta, però è una regola che abbiamo stabilito tutti insieme, credo io, giusto? L'avrà stabilito il legislatore questa regola, giusto?
Beh sì, no, non è una questione di leggi, in questo caso ci sono i regolamenti elettorali, comunque.
È un regolamento, è come quando ti arriva il bollettino a casa da pagare la multa o sì, il gas o l'acqua.
Diciamo cosa, che è così, allora?
Che entro a certo orario, in un certo posto, puoi pagarla, se arrivi lì dopo paghi la mora.
Sì Alberto, da quello che si è saputo le persone per il PDL erano dentro l'ufficio alle 11.30, Uno poi può dire perché alle 11.30 e non alle 8 di mattina, insomma, perché poi se ne sono andati. Qualcuno ha impedito a questi signori di presentare le liste, c'è una denuncia in corso, insomma tutto è abbastanza ridicolo, diciamo la verità. Comunque sia andata, non ha senso.
Io mi permetto ancora di aggiungere, so che le darò fastidio per questa cosa, è il fatto che una semplice piccola regola venga ancora scavalcata o dribblata nel modo della furbizia.
No, mi scusi, Alberto, qui non c'è nessuna furbizia per adesso, perché il ricorso è stato respinto, poi ci saranno tutti i soliti passaggi, controricorsi, eccetera, eccetera. Per cui qui, per il momento, non c'è nessuna furbizia, c'è solo una grande stupidità, abbia pazienza, per il momento. Poi lei potrà dire che non funziona, le leggi quando ci sono vengono aggirate, nel momento in cui questa lista dovesse essere riammessa da un ricorso, ma anche là probabilmente gli esponenti del PDL diranno: avete visto? Abbiamo fatto il giro delle che volevate voi, i passaggi burocratici che volevate voi, e dunque diciamo i giudici ci hanno dato ragione.
Permetto solo di aggiungere, gli hanno detto, non credo che gli abbiano detto quel giorno medesimo, il primo di marzo, dalle 8 alle 12. Avranno dato un tempo che sarà di 3 giorni, una settimana, è sciocco arrivare all'ultimo giorno.
Ma non lo so, credo che il regolamento preveda che uno si debba presentare entro un certo lasso di tempo preciso, cioè non ci si può andare 3 giorni prima, già un'altra follia, credo, non lo so, perché poi queste cose vanno capite bene. La ringrazio. Eccoci qui, 19.44, sono curioso di capire cosa succederà nei prossimi giorni con le trasmissioni televisive. Dunque, se stiamo alle notizie di oggi, alle 19.43, tutti i talk show della RAI verranno sospesi fino a dopo le elezioni. Michele Santoro, buonasera.
Buonasera a tutti.
Senta, lei che intenzione ha? Che succede?
Io francamente avrei intenzione di fare il mio lavoro, ma sembra che non sia possibile in questo momento, perché c'è stata questa decisione che in pratica blocca tutti i programmi di approfondimento, almeno quelli che vanno in prima serata con un maggior seguito di ascoltatori, ma anche Porta a Porta, insomma anche L'Ultima Parola. E domani sera io credo che saremo un po' tutti in piazza a protestare a Via Teulada, da dove va in onda Ballarò, perché Ballarò domani sera non
è il primo,
no?
È il primo, diciamo, a non andare in onda domani. Però la decisione, ma si dice che è stata obbligata.
a mio parere la decisione non era obbligata, perché era stato chiarito che si poteva andare in onda senza ospiti politici, e noi stessi da 2 settimane andiamo in onda senza ospiti politici, dimostrando che si possono fare trasmissioni di grandissimo ascolto senza avere ospiti politici. Lo scorso giovedì abbiamo avuto quasi il 20% di share, e la volta precedente siamo stati la trasmissione più seguita durante il festival di Sanremo di tutta la settimana. Quindi noi abbiamo fatto 2 trasmissioni senza avere ospiti politici e con grandissimo seguito di pubblico. Quindi è evidente che questa non era una strada obbligata, e che il regolamento, come avevano chiarito anche gli stessi proponenti del famoso emendamento, cioè i radicali, non presupponeva la non messa in onda dei programmi in questa maniera, come insomma invece il Consiglio di amministrazione ha deciso.
Senta Santoro, dunque lei cosa pensa? Che perché il direttore generale parla, ci potevano essere dei ricorsi, delle sanzioni da pagare, eccetera, eccetera, per mettere al riparo l'azienda da eventuali ricorsi, appunto, e poi da un risarcimento economico eventuale nei confronti di scorrettezze che potevano esserci. Abbiamo deciso così. C'è qualcos'altro secondo lei dietro?
Cioè, siccome la nostra automobile potrebbe andare fuori strada, allora non disputiamo la Formula 1. Cioè, questo mi sembra una motivazione, come dire, molto prudente, però sicuramente in linea con quanto il governo ha mostrato di gradire negli ultimi mesi.
Dunque, secondo lei è una decisione che il governo vuole perché cosa? Perché teme i talk show in periodo elettorale?
Secondo me no, cioè, secondo me la vuole perché in questo momento c'è un'area di messa sotto disciplina di tutti quelli che sono i poteri di controllo. Io non credo che queste trasmissioni avrebbero potuto cambiare l'esito della partita elettorale, perché questa partita è condizionata da tanti fattori di tipo locale, e quindi non sarebbero state queste trasmissioni a poter imprimere un andamento a questa campagna elettorale. Né io credo in generale che le trasmissioni possano ribaltare le tendenze del voto. Sì. Il problema è invece che le trasmissioni possono incrementare la partecipazione dei cittadini al voto, questo sicuramente, ma questo mi sembra un bene per la democrazia. Quindi io credo che ci sia un qualche cosa di simbolico in questo gesto, un voler riaffermare la legge del più forte, che è un po' la legge dei partiti, e mettere un po' in riga quelli che sono i poteri di controllo, tra cui anche la libera stampa.
Cioè,
avviene con la magistratura, avviene con la libera stampa, avviene con la burocrazia, dove o entra a far parte del blocco di potere, oppure anche la burocrazia viene sottoposta a pressioni indebite.
Anche se tutto questo avviene in maniera molto particolare, cioè è un radicale che inizia tutta questa vicenda, poi si accoda il PDL e poi la cosa resta a bagnomaria per 15 giorni. Io francamente pensavo che, sono d'accordo con lei al 100% sul fatto che questa cosa è una follia, ecco, sul fatto che il governo attraverso questa decisione oggi del direttore generale abbia voluto dare un segnale, questo francamente non lo so, però ecco, tutto nasce in maniera molto particolare, cioè non è un'iniziativa della maggioranza.
Il direttore generale non se la sente di fare un braccio di ferro col governo, ma noi ci troviamo di fronte a un regolamento che è assolutamente illegittimo, perché la legge sulla par condicio prevede esplicitamente che non si possono confondere le trasmissioni di informazione con le tribune politiche. Invece in questo caso si sovrappone l'andamento di una tribuna politica all'andamento di una trasmissione di informazione, quindi questo avviene in palese violazione della legge. La Commissione parlamentare di vigilanza ha sì il compito di fare un regolamento, ma non può farlo oltre quello che prevede la legge, che insomma deve agire nell'ambito della legge, se no si sostituisce al Parlamento.
No, ma detto questo, Santoro, io penso...
I radicali ogni anno presentavano questo emendamento, perché la visione dei radicali è un po' quella, cioè di ridurre tutto a tribuna politica per poter poi decidere chi mandare nelle trasmissioni, come meglio credono, eccetera. Però questo emendamento era sempre stato respinto, questa volta c'è stata una sospensione, la maggioranza ha fatto le sue telefonate di controllo e poi ha deciso di convergere sull'emendamento dei radicali. Qui c'è stata una scelta politica, adesso non diamo la colpa ai radicali, giornali, che comunque, diciamo, possono essere sicuramente criticati e criticabili, però insomma queste loro cose le fanno da anni e senza che nessuno si sia mai sognato di andargli dietro.
Questo è vero, però nei giorni scorsi sia Pannella che la Bonino non è che si sono tirati indietro, ho detto no, questa cosa va bene, portiamola avanti, non è che hanno innescato questo.
Però diciamo il presentatore dell'emendamento ha chiarito che le trasmissioni senza politici potevano andare avanti.
Sì, no, ma assolutamente.
Detto,
sì.
Noi andiamo avanti, sì, se infatti. È così. A questo punto interviene un'altra decisione presa a maggioranza. Mi scusi, ma il consiglio di amministrazione della RAI, fino a prova contraria, è presieduto da un presidente che si definisce di garanzia. Allora il presidente di garanzia ha votato contro, ma le sembra una cosa accettabile questo, un presidente di garanzia voti contro?
No,
allora,
ma
che garanzia c'è che questa sia una decisione, diciamo, come dire, equilibrata, serena? È chiaramente una decisione che è frutto di una maggioranza politica che nel consiglio di amministrazione c'è e che quindi ha imposto, diciamo, il suo punto di vista.
No, ma su questo sono assolutamente d'accordo con lei. Resta da vedere cosa succede, perché lei ha detto in qualche dichiarazione del pomeriggio che tenterà comunque di andare in onda. Ci può spiegare bene questa cosa?
No, ecco, posso chiarire meglio il mio punto di vista. Siccome il nostro sindacato, la Federazione della Stampa, aveva promosso uno sciopero e questo sciopero pare che non si possa fare per ragioni che adesso non stiamo ad approfondire, ma insomma di sovrapposizione con un altro sciopero che c'è, a me è venuta un'idea così fulminante, chiamiamola così, mentre sentivo esporre questa difficoltà e ho detto facciamo uno sciopero bianco come una volta facevano i braccianti, facciamo uno sciopero lavorando, il che vuol dire fare una trasmissione il 25 di marzo, una trasmissione senza rete, cioè nel senso che non ha una rete dove poter andare in onda, però può essere una trasmissione che lei per esempio potrebbe tranquillamente trasmettere in parte, insomma, per i suoi ascoltatori e quindi tutti coloro che volessero trasmettere o via internet o attraverso un tam-tam usando le nuove tecnologie o semplicemente attraverso i mezzi che ci sono potrebbero trasmettere. Quindi sarebbe una trasmissione senza rete, una trasmissione che però comunque potrebbe essere.
E perché non va, non va fino in fondo con questa cosa? Ci sta pensando? No, perché lei non va fino in fondo con questo? Ci sta pensando seriamente a fare una cosa di questo
tipo? No, io ho detto che sono disponibile a farla, ovviamente mi sono impegnato a farla, però il sindacato ovviamente deve assumerla come un'iniziativa
di
lotta.
Perché poi ci sono le maestranze, comunque deve essere comunque...
No, se no mi licenziano, è molto semplice, tanto per chiarire a chi ci sta ascoltando. Quindi se è un'iniziativa che ha la copertura sindacale, io la posso fare.
Vabbè, insomma, adesso abbiamo chiarito.
È una forma di lotta nuova, è una forma di lotta diversa,
è interessante.
Che non presuppone lo sciopero. Se per fare questa lotta devo pure devolvere quello che è il mio compenso della serata per poter dare tutta la forma dello sciopero a questo sciopero bianco, io sono disponibile a farlo e anche tutti i miei colleghi sono disponibili.
Certo che un'ultima cosa e poi la lascio, è curioso, lei dice una prova di forza del governo che però ha contro tutti i conduttori, diciamo, che possiamo definire di area governativa, così tanto per essere un po' per chiarire le cose agli ascoltatori, no?
Ma è a contro perché i conduttori non possono accettare, diciamo, un'umiliazione del loro ruolo, quindi è giusto, questo è indipendente dalle idee politiche che ciascuno di noi ha. È evidente che qui c'è, ripeto, una prova di forza del governo non contro una parte, ma contro una categoria, cioè a dire noi siamo quelli che dettiamo le regole. Quindi o voi state nelle nostre regole oppure siete fuori. Però è evidente che questa operazione, diciamo, cerca di presentarsi anche come una riduzione dell'area dei privilegi, no? Per dire questi sono i conduttori, sono quelli che diciamo, hanno messo la testa fuori dal sacco, credono di essere chissà chi, quindi però è chiaro che si rivolge all'intero sistema dell'informazione.
La cosa più incredibile è che ci sarà la prima campagna elettorale senza talk show di informazione, per carità, magari alla fine non sarà nemmeno un dramma, ma perché non si lascia alla sensibilità poi del conduttore che comunque ha delle regole che riguardano la propria deontologia?
Non è un dramma,
alla fine dico non sarà un dramma, nel senso...
No, voglio dire, la campagna si farà lo stesso,
sì, appunto,
però,
in questo senso.
Io la inviterei a mandare in onda una trasmissione che noi facevamo nel 94, Cioè uno potrebbe vedere quali erano le trasmissioni che noi facevamo nel 94 per misurare il grado di libertà che ha il sistema oggi. Cioè la satira sta progressivamente scomparendo dagli schermi del servizio pubblico radiotelevisivo, cioè noi abbiamo, come dire, una normalizzazione continua della televisione, un sacrificio della televisione con la T maiuscola.
Senta, ma la cosa alla fine riguarda anche i privati? Si estende anche
prima. Non riguardare i privati, ma lei vuole per caso paragonare Mediaset come oggi a Mediaset come
no,
era?
No, si estende, allora... no, quella di adesso, questa cosa qui di adesso riguarderà anche i privati, immagino, cioè Matrix non andrà in onda.
Va bene, questo, diciamo così, adesso l'AGCOM ha dovuto prendere questo provvedimento che chiaramente è impugnato davanti al TAR, probabilmente il TAR avrà tante ragioni per annullarlo, perché è un provvedimento che non è, come le ho detto, questo regolamento non applica la par condicio, la stravolge.
E qui c'è ancora una via d'uscita, c'è ancora...
L'estensione che ha fatto la GCOM l'ha fatto per una ragione, come dire, di equità, perché la par condicio non si rivolge solo alla RAI, ma si rivolge anche alle televisioni private. Quindi loro per estensione hanno fatto questo provvedimento. Ma la GCOM di suo pugno, e lei sa quanto mi stia antipatica questa istituzione, che io considero lottizzata, e quindi non faccio fatica a ribadire questa mia opinione, perché lei pensi che è l'unica authority che ha, diciamo, il doppio dei membri di qualunque altra authority, proprio perché deve comprendere i rappresentanti di tutti i partiti. E facciamo controllare un authority così l'informazione in Italia, questo tanto per dirlo. Però insomma questa stessa authority aveva ricordato che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che spiega bene come i programmi di approfondimento e le tribune politiche non possono essere sovrapposti, ma l'ha scritto l'authority. Ripeto, una fonte non sospetta, perché è oggetto di tutte le critiche possibili e immaginabili da parte mia. L'hanno messo nero su bianco. Invece adesso si stravolge anche questo punto di vista.
Va bene, grazie. C'è uno spiraglio ancora con qualche ricorso, Santoro, oppure ormai non c'è più niente da fare da qui al vento alle elezioni? C'è ancora...
Intanto vediamoci domani sera tutti quelli che possono, lì davanti a Via Teulada alle 8. Poi vediamo ricorsi contro ricorsi. E
magari solo una settimana durerà sta roba. Magari solo una
settimana. Io credo che al di là del livello di attenzione per queste questioni di libertà, che in Italia è molto basso, come è noto, che non ci fa onore questa scarsissima attenzione che portiamo a questi problemi della libertà d'espressione. Comunque sia, questa è una partita di lunga portata, e quindi durerà. Io sono convinto che durerà e si riaprirà.
Va bene, grazie, buona serata. Siamo qui, TG5.
Terremoto in Cile, oltre 700 le vittime, 2 milioni gli sfollati, il dramma degli orfani, coprifuoco e militari contro i saccheggi. 50 morti in Francia, la furia della tempesta Xinjia si abbatte sull'Europa, l'inviato del TG5 in Vandea, nel paese inghiottito dalle onde. Regionali, dopo il Lazio esplode il caso Lombardia, ricorsi e denunce, napolitano il controllo spetta ai giudici. Giro di vita del governo, pene più severe contro la corruzione, duro scontro sul legittimo impedimento. Allarme e terrorismo in Italia, cellule islamiche pronte all'attacco. A Roma la salma dello 007 ucciso a Kabul. C'è chi arrossisce, chi suda e chi si blocca. Per chi soffre di timidezza, ad Ancona una clinica per combatterla. Tra poco il Grande Fratello con Alessia Marcuzzi. Attesa e suspense per i nomi dei finalisti. Lunedì prossimo la
TG1.
Regionali esclusa la lista di Formigoni che dice la mia candidatura è in regola. Lazio, PDL denunce i radicali e polemica. Governo vara norme anticorruzione, incandidabili in Parlamento i condannati definitivi per reati contro la pubblica amministrazione. Nuove forti scosse in Cile, oltre 700 i morti, il governo accusa la Marina Militare per il mancato allarme tsunami. Aiuti italiani al Cile, le tempeste in Europa, le macerie dell'Aquila e la ricostruzione. In studio Guido Bertolaso. Decine di migliaia di immigrati in piazza per difendere i loro diritti, sciopero simbolico e cortei in 60 città italiane. Piercing e fai da te a ricreazioni in un liceo di Torino, nei bagni una studentessa li applicava sulla pelle delle compagne. Il campione della McLaren Lewis Hamilton al TG1, pronto alla sfida...
Da Sky, il servizio sulla situazione nel Lazio.
La legge, ma respingo con grandissima fermezza qualunque accusa di violenza squadrista e radicale... francamente desolante oltre che un po' risibile.
Il capogruppo del PD alla Camera, Dario Franceschini, ironizza: coraggio PDL, basta un decretino legge. Livia Michilli, Sky TG24.
Piero da Rimini, buonasera.
Buonasera, chiamo da Rimini.
Dica.
Mentre aspettavo questa opportunità mi sono ascoltato pure Santoro e mi sono dato a mangiare qualcosa, come
bene,
dicono
bene.
A Roma. E appunto il mio intervento riguarda questo, cioè da un lato abbiamo un signore che dichiara lui si è andato a mangiare qualcosa, è uscito e poi da quanto sembra la polizia non l'ha fatto rientrare.
No, no, la polizia sembra che non c'entri nulla, la polizia.
Poi lei ha tutta la trasmissione per poter...
No, Piero, la polizia sembra che non c'entri niente, la polizia in
no,
questo
no,
caso.
Va bene, lui comunque è uscito e è andato a mangiare qualcosa.
Va bene, tutto? Sì, sì, certo, certo.
Dall'altro abbiamo un candidato alla presidenza della regione Lazio, senatrice, ex commissaria europea, ex ministro della Repubblica Italiana, che ti fa uno sciopero della sete per denunciare appunto questa situazione estremamente complicata della raccolta delle firme per poter presentare le liste.
Sì.
È vero? Quando gli addetti autorizzati all'autenticazione delle firme sono tutti quanti assessori, gente legata ai partiti e che quindi boicottano la raccolta delle firme da parte di partiti che non sono a loro molto simpatici. Quindi abbiamo da un lato quanto ha denunciato e ha appunto messo molto bene in evidenza la senatrice Bonino, dall'altro abbiamo questo signore che si è andato a mangiare qualcosa. Poi mi sento dire da un conduttore che io reputo molto preparato, quale lei, che si tratta di un cavillo, che è una cosa burocratica che non ha molto senso.
In un no, veramente, dove... Piero, io non ho detto così, io ho detto semplicemente che se ci sono i termini vanno rispettati, dopodiché ho fatto delle riflessioni sul fatto che ancora in Italia nel 2010 siamo ridotti ad andare con le carte, con la gente, con i plichi sotto mano per consegnare le liste e l'accettazione delle candidature. Io ho fatto questa riflessione, non ho detto che ha ragione il PDL e ha torto chi ha rifiutato l'ammissione delle liste.
Ma posso continuare rapidissimamente?
Sì, lei può continuare, però basta che non dice delle cose...
No, ma guardi, io volevo passare al signor Santoro, il quale, secondo me, esiste una commissione di vigilanza sulla RAI,
sì,
che è un organo politico. Scopriamo stasera che la RAI è sotto controllo politico, forse i giornalisti della RAI vorrebbero mettere sotto controllo la commissione di vigilanza. Questa è l'impressione che io ho avuto.
Ma veramente Santoro se la prendeva più che altro con l'azienda e non con la commissione di vigilanza, anche volendo con i rappresentanti della maggioranza in commissione, ma soprattutto con l'azienda che secondo lui ha in maniera eccessiva applicato il regolamento. Grazie. Andiamo a Roma. Roberto, buonasera. Poi Pasquale da Genova. Roberto, buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera. Mi scuso anticipatamente per la voce un po' rauca. Comunque, niente, brevissimamente, io desideravo dire, dottor Cruciani, non sono molto addentro nel settore politico, ho sentito molti ascoltatori, sono molto informati.
Sì.
Io mi è sembrato di aver sentito una notizia al GR24 dove pare che il portavoce di Formigoni o chi per lui avesse detto che queste firme erano timbrate, comunque erano vidimate per così dire dal sindaco anziché da un altro collegio, un altro tipo di personaggio.
Sì, ma questo riguarda i ricorsi
esatto.
La questione di Formigoni che è diversa da quella del Lazio.
Sì, sicuramente è diversa.
Allora?
Però dico, nel senso che io come cittadino comune così non vorrei ritrovarmi di botto domani in Bulgaria o in un paese di...
Cioè in che senso, mi scusi? Non
nel
ho capito.
Senso dove ci sono le liste uniche per andare a votare. Ora il cavillo burocratico...
No, innanzitutto le liste uniche non c'entrano niente, perché qui si tratta di due liste, una del PDL in provincia di Roma e l'altra il listino, diciamo la lista per Formigoni in Lombardia, per cui non c'è nessun rischio di liste uniche. Precisiamo questo. Secondo, sono due questioni diverse. Uno riguarda i tempi della presentazione della candidatura, l'altro la mancanza di 500 firme. Cosa vuole che le dica? È all'origine tutto sbagliato. Poi ci possono essere intoppi di questo tipo e naturalmente poi vanno fatte le verifiche, perché quando leggi ci sono, quelle dobbiamo applicare. Eccoci, 2011 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Pasquale da Genova.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo dire per quanto riguarda la storia delle liste, no? Se la prendono tutti coi radicali, adesso anche Santoro se la prende coi radicali. Oggi qualcuno ha detto che nel Popolo della Libertà devono camminare sempre in due come carabinieri, no? Uno del PDL e uno dell'ex-AN. Ecco, perché devono decidere fino all'ultimo chi mettere nelle liste e chi non mettere. E quindi secondo me...
Secondo lei il problema è questo qua?
Secondo me sì. Poi se la sono presi quei radicali, hanno quelle lati pure perché non lasciavano passare per consegnare le firme, ma stiamo scherzando.
Cioè? Chi ha sbagliato? Quelli che si sono sdraiati oppure quelli che erano in ritardo?
Che sono andato all'ultimo momento e sono andato a mangiarsi il panino, perché se io devo consegnare un documento importante, qualsiasi cosa sia, no?
Sì.
No, ci vado all'ultimo momento sicuramente, ci vado mezz'ora prima.
Sì,
no?
Ma lei si rende conto di come siamo ridotti? C'è gente che si sdraia davanti all'ufficio elettorale, quelli che si vanno a mangiare il panino e forse litigano per fare gli ultimi spostamenti e gli ultimi ritocchi, e quelli dell'ufficio elettorale che mettono un limite, tracciano per terra la linea da qui oltre, siamo indietro, chi sta indietro non può più entrare, una cosa ridicola, no?
Infatti, poi le comiche di stasera, dove ho sentito anche Genchi, dove l'ha fatto questo show che non l'ho sentito io?
Là, dal Popolo Viola, sabato scorso.
Popolo Viola, veramente, veramente impressionante. Io pensavo fosse una persona un po' più seria, invece così, proprio c'è la regione Berlusconi, anche se non sono contento, però ti dico la verità. E poi sentire Capezzone, veramente, anche lui, un altro salto in banco, è diventato...
Vabbè, adesso Capezzone ha fatto una dichiarazione sulla presentazione delle liste.
Parri... Sinceramente è veramente assurdo come fa a dire che lui è proprio un ex radicale che sa come funziona, sa la difficoltà che c'è per raccogliere le firme, no?
Sì, ma qui non c'entra niente la difficoltà di raccogliere le firme.
Sì, anche lì, adesso col discorso di Formigoni, con la lista di Formigoni,
sì,
ecco.
Sì.
Secondo me, se faranno un'indagine seria, verrà fuori il modo, il sistema che hanno i partiti, tutti i partiti secondo me, per raccogliere le firme.
Lei dice, eh?
Secondo me sì, perché non è possibile che in due giorni raccolgono le firme, onestamente.
Forse bisogna cambiare questa storia delle firme.
Quella persona che va a controllare l'autenticità delle firme, lei ci crede onestamente?
No, Cruciani? Assolutamente no.
Infatti, è quello che volevo dire. La ringrazio Cruciani.
Grazie a lei. Salvatore d'Arezzo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì.
Salvatore, sentiamo malissimo, dove si trova lei?
Sente?
Sì, però si avvicini di più, tolga l'auricolare, faccia qualcosa.
Mi sente ora?
Sì, ma dove si trova? Lei ha il viva voce?
Sono a casa.
Ha il viva voce, no. Lei? Dove c'ha il telefono attaccato? Vabbè, non lo sentiamo.
Il cliente da lei chiamato.
Chi è?
Non è al momento raggiungibile.
Ah, milioni, non
la
c'è.
La invitiamo a riprovare più tardi.
Però almeno c'è la voce in italiano, no?
Free message.
Milioni, rispondi, Alfredo Milioni.
Please try later. Thank you.
Noi proviamo più tardi, ma... Salvatore, prego. Salvatore? Non c'è più. Maria Grazia da Padova.
Allora, io ho seguito tanti interventi, compreso anche il signore molto arrabbiato. Saluto tutti, sono un po' agitata, un po'
da... Ma non si preoccupi, Maria Grazia, siamo agitati tutti.
Allora, anche su questo, su questa cosa che è successa di queste liste, adesso mentre ero qua che ascoltavo mi è passato per la testa che questa cosa ad esempio possa essere una cosa calcolata, ma non era questa la cosa per cui io chiamavo. Cioè io chiamavo perché qualche sera fa sentivo che lei gentilmente rimproverava un signore che diceva che era, si sentiva in un marasma. Beh, io anch'io mi sento in un marasma, cioè sento che siamo entrati in una situazione strana. Cioè, a parte il fatto che gli argomenti tutti i giorni corrono, cioè proprio ne succede una al giorno e sono tutte cose gravissime. Anche stasera ad esempio io ho sentito Santoro che pacatamente difendeva il suo lavoro eccetera e qualche momento prima mi sono sentita proprio su Canale 24 l'introduzione del studio aperto. Il signore che ha difeso la vigilanza della RAI eccetera si è ascoltato ad esempio l'intestazione del studio aperto che parlava di Ghedini che non è riuscito a far accettare ai magistrati il processo breve. Cioè davvero è una situazione in cui si ha come la sensazione che ci sia l'Italia effettivamente, come si sa, divisa a metà. E la metà è una metà che sta arrogantemente strafacendo.
E l'altra metà?
E l'altra metà sta subendo.
Cioè, da una parte ci sono i buoni, dall'altra i cattivi, da una parte ci sono i cattivi e dall'altra
no,
i virtuosi.
No, no,
i virtuosi.
Non è i cattivi. Cioè, io penso una cosa, cioè, ad esempio, il fatto di sospendere anche questa trasmissione.
Sì, no, questa per fortuna no, insomma.
Ma
i talk show,
come mai,
i talk
come
show.
Mai questa no? Perché è privata. No, perché Radio 24 è privata, ecco. Per questo non viene sospesa.
Sì, no, ma questa trasmissione per fortuna non...
Ma voglio dire, ma...
Perché noi si può anche decidere di non sospendere, eh? Non è che fosse obbligato il direttore generale Rai a sospendere i talk show.
Sì, ma voglio dire, ma con un telegiornale come Studio Aperto,
sì,
che stasera annunciava, stracciandosi le vesti da giornalista, del fatto che Ghedini non era riuscito a far passare...
Legittimo impedimento, sì.
Impedimento. Ma come si fa a pensare che, che una persona che ascolta e che non sia imbottita di...
No, ma ho capito, ma dove vuole arrivare con questo ragionamento? Ma grazie.
Sto dicendo che è davvero una situazione
esplosiva,
che sta trasmettendo ansia, perché si sente che le cose si sono alterate.
Vabbè, cioè, okay. Non ho capito, però vabbè, insomma, facciamo finta che ho capito. Gianfranco Rotondi, buonasera, ministro
buonasera,
per l'attuazione del programma, come sta?
Bene, meno bene dopo aver sentito questo brano, perché sa... Io quest'anno compio 50 anni.
E allora?
Ed è tempo poi un po' di bilanci, per cui penso ai miei 20 anni, quando partivamo da Avellino con in tasca il biglietto di seconda classe e venivamo ai congressi della Democrazia Cristiana e sentivamo i discorsi di Amintore Fanfani, che gelava la platea o qualche volta la infiammava, perché come Berlusconi era un uomo che divideva.
Addirittura Fanfani infiammava la platea, adesso questo è un po' esagerato.
Caspita, Fanfani era un oratore trascinante, ma
addirittura.
Siamo cresciuti alla scuola di gente che ci induceva a leggere qualche libro. Constatare che dopo 30 anni la politica a cui abbiamo dedicato gran parte della vita è ridotta a questa roba, non è un regalo per i 50 anni, è un compleanno malinconico.
Non le volevo fare un regalo, ma questa frase del Berlusconi che compra tutto, anche l'erezione, secondo me fa parte dello spettacolo puro, perché poi di spettacolo...
Ma sa, io avevo un buon parroco di quelli che usavano e usano tuttora, perché grazie a Dio il Signore ci manda ancora buoni parroci, e mi diceva sempre: tu devi diffidare dei moralisti, chi parla sempre di ladri, occhio, perché lo trovi con la mano nella marmellata.
E dunque in questo caso chi parla sempre di erezione?
Ma no, in generale,
in generale.
È una pletora,
sì, sì,
di gentuccia, avrebbe detto la mia bisnonna. Gentuccia piccina, gente col mito del denaro, che vede nella politica, nella vita pubblica, l'opportunità di aumentare quello di cui accusa gli altri. Allora grida contro Berlusconi, grida contro i politici ladri, grida...
Senta, ma alla fine, cioè, secondo lei, invece, sotto
un telefonino sul tavolo e ti allontani, non trovi più manco il telefonino. Questa è gente di cui l'opinione pubblica non si innamora che per l'istante, che per l'ascolta la prima volta. Poi dopo si sa come va a finire. Il moralismo non produce né buona politica e né buona fine per chi lo pratica.
Senta, Rotondi, ma secondo lei Genchi alla fine che obiettivo ha? Perché insomma alza sempre l'asticella, si vuole candidare, no? Immagino
Abbiamo abbiamo commentato in senso generale il declino di quella che è un'arte importante, che è la vita politica, e purtroppo è ridotta a questi discorsi, sarà colpa di tutti, anche mia, e quindi non voglio buttare la croce su nessuno, ma non attraversiamo una stagione in cui alle giovani generazioni possiamo dimostrare che la politica è una cosa seria.
Vabbè, insomma, però io le ho chiesto, secondo
la nostra generazione è stata fortunata, perché si poteva essere democristiani, comunisti o di destra, ma si capiva cos'era la politica e si capiva anche che per farla bisognava leggere qualche...
Ecco, a proposito della politica, diciamo seria, e della politica invece fatta da dilettanti, ma insomma... Lei ha detto anche in queste ore, mi sembra che qualche errore questi qua del PDL a Roma l'abbiano commesso, adesso al di là delle denunce, i radicali che si... Insomma, che immagine è quella di che dà la politica con quelli che si stendono davanti all'ufficio elettorale, gli altri che vanno a mangiare e arrivano in ritardo, la commissione elettorale che pare che metta per terra le strisce, qui si può passare, qui non si può passare. Ma insomma, si potrebbe cambiare qualcosa da questo punto di vista sulla presentazione delle liste, oppure siamo ridotti così male?
Non è una questione di immagine. Voi giornalisti, no? E noi politici a ricasco, da qualche anno stiamo vendendo una grande baggianata, che la politica non è un mestiere, che la politica deve essere fatta dalla società civile, che ci vuole l'innovazione, ecco il risultato. La politica può non essere una professione, nel senso che ognuno deve avere la sua professione e poi si dedica alla politica per spirito di servizio.
Però non erano di primo pelo questi qua.
Non può non avere una professionalità.
Non erano di primo pelo però questi che hanno presentato le firme, era gente di una certa esperienza. Dunque...
Purtroppo è mancata la professionalità. Io peraltro me la sono presa perché vivo a Roma con quelli del Lazio, ma... Devo dire che un po' in giro per l'Italia, a destra e a sinistra, svarioni se ne vedono tanti e c'è una caduta di professionalità dovuta, secondo me, proprio a questa mitologia per cui la politica è una macchina che cammina da sola, si guida da sola, chiunque notaio dal suo studio può ricevere chiunque e tutto è fatto bene.
Dunque lei esclude Rotondi che ci siano stati dei litigi sulla presentazione dei nomi, perché può esserci anche quello.
Questo che cos'è? È un'ulteriore conferma della mancanza di professionalità.
Fanfani queste cose, all'epoca di Fanfani queste cose non sarebbero.
Ma all'epoca della Democrazia Cristiana, non quella gloriosa, è quella che ho vissuto io, che appunto devo fare a luglio 50 anni, non sono Matusalemme. Ma le liste, sa come si facevano?
Non si butti giù, 50 anni mica...
Si facevano. Innanzitutto si partiva dal comitato provinciale, che si riuniva e votava, e se non si metteva d'accordo andava avanti notte e giorno. Poi si trasmettevano al comitato regionale, che le esaminava, votava se necessario. Poi si trasmettevano alla direzione nazionale, c'era una formula di rito, si diceva... La direzione è convocata in permanenza per l'approvazione delle liste. Cosa significava? Significava chi c'è, non ve ne andate perché qui si fanno i giochi finali.
Ho capito.
E si stava tutti lì. Dopodiché la lista era siglata dal segretario del partito, trasmessa ai funzionari che la depositavano secondo un carisma per cui non si poteva toccare una virgola.
Ecco, però Rotondi, tra tutta questa procedura che certamente un po' bizantina è e quello che va a magnà all'ora di pranzo e in ritardo, una via di mezzo forse si può trovare. Senta, le faccio ascoltare però questa cosa, poi lei in 30 secondi mi dice cosa farà il personaggio che andiamo ad ascoltare nel suo ministero, che compiti avrà.
Partito moderato, siamo un partito incazzato e scusate, anche con un po' la bava alla bocca.
Dovremmo aprire una stagione dell'amore che non è mai al centro, ci dimentichiamo che la politica è fatta da uomini con i loro rapporti umani che dovrebbero essere più impregnati di amore e soprattutto di rispetto. Come si cambia? Ho detto che il voto più inutile che si possa esprimere, e mi sono rivolta alle donne italiane, è quello per Silvio Berlusconi, perché le donne italiane devono avere, come sono certa che già avranno, la percezione che per Silvio Berlusconi le donne sono in posizione orizzontale mai verticali. Non mi sono mai allontanata dal presidente Berlusconi, avevo preso una strada diversa perché c'era un bene superiore per Berlusconi che era diventare capo di questo governo.
Allora, cosa ci fa un democristiano come lei con un cavallo pazzo come la Santanchè sottosegretario all'attuazione per il programma?
Beh, evidentemente qualche idea ce l'ho perché l'ho chiesta io. Vedrà che sarà una coppia che farà parlare.
E anche gli altri, mi sa che gli altri non la volevano però. Alla fine...
No, io l'ho chiesta, la volevo e sono convinto che proprio perché è una comunicatrice, l'avete sentito, così brava, darà un contributo straordinario in un ministero che è tutta comunicazione. Poi lei dice, ma ha comunicato cose diverse. Qui io le cito un grande democristiano, Fiorentino Sullo, che mi diceva sempre, ricordati, in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Beh, questa è straordinaria, Rodoldi, però devo dirle anche una cosa, che in questo caso il cambio è stato un po' repentino, un po' veloce, ecco.
Beh, forse in questo senso la Seconda Repubblica ha velocizzato, sa, una volta per fare una svolta dal centrismo al centrosinistra la DC fece due congressi, oggi le cose sono più accelerate.
Ecco, chi era tu? Mi ripete la cosa, com'era quel democristiano fiorentino, come si chiamava?
Il grande Fiorentino Sullo, ministro degli anni 60,
sì?
Era solito dire, quando si rilevava la contraddizione di un interlocutore, di ricordare la regola, per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Buonasera, grazie.
A voi. Il grande Fiorentino Sullo, ministro degli anni 60,
sì?
Era solito dire, quando si rilevava la contraddizione di un interlocutore, di ricordare la regola, per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Avete sentito la massima della serata? By Gianfranco Rotondi, ministro per l'attuazione del programma TG2.
Le elezioni che in Lombardia, esclusa la lista Formigoni, irregolari più di 500 firme, nel Lazio il PDL denuncia i radicali, Napolitano dice il controllo spetta ai giudici. Via libera del governo al disegno di legge anticorruzione, norme più severe per i reati contro la pubblica amministrazione, divieto di elezione in Parlamento per chi ha subito condanne. Coprifuoco a Confespion contro i saccheggi che sono proseguiti per tutta la notte, si scava fra le macerie, 700 finora le vittime accertate, ma il bilancio salirà. Lo sciopero degli immigrati, manifestazioni in 60 città contro il razzismo, provate a stare, dicono, una giornata senza di noi, si prepara una giornata di mobilitazione europea. Nella colonna sonora del film di Clint Eastwood, Invictus, un tema musicale scritto dal figlio del regista, somiglia molto, forse troppo, alla celeberrima O Sole Mio.
Va bene, Mario da Parma, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
No, io volevo solo portare una piccola testimonianza da uno che è dentro il partito, in questo caso il PDL, Forza Italia, dal 90... fine 93, quindi inizio del 94. E, no, mi sembra strano, però apprezzo molto quello che è stato detto da Rotondi, che in realtà, cioè, a far politica non ci si improvvisa, forse se lo sono dimenticati tutti quelli che in questi giorni stanno presentando delle liste, perché è una vita che le liste si presentano così, è una vita che si conoscono i tempi e i modi della presentazione delle liste, diventa un po' strano che adesso chi sbaglia, chi ha sbagliato, si appelli non si sa a quali così alibi, perché il fatto di essere lì prima e non a mezzogiorno, il fatto di arrivare con un margine di firme, tutti sanno che vogliono portati, quindi sembra strano che persone che stanno per fare una cosa così importante come quella di presentare una lista regionale, e la regione è la Lombardia e non magari il povero Molise Abruzzo, la prendano così alla leggera. Forse questo è quello su cui ci si deve interrogare, ecco.
No, ma questo sicuramente c'è stata qualche leggerezza, al di là poi delle proteste, delle denunce nei confronti di chi avrebbe impedito poi fisicamente, almeno secondo il racconto di questo Milioni, la presentazione delle liste, al di là anche forse di un comportamento un po' troppo burocratico da parte dell'ufficio elettorale dove si consegnano i plichi. Mario, ma lei che fa le liste da un sacco di tempo, da quanto
sì,
mi ha riferito,
sì,
ma com'è possibile che ancora si vada avanti con questi plichi in mano?
Non c'è, come dire, è come guidare a destra o mettersi la cintura, se le regole sono quelle.
No, quello l'ho capito, le regole sono queste, ma insomma non si potrebbero cambiare, esistono metodi anche un po' più moderni.
Però,
diciamo.
Il metodo è quello, non è poi così difficile, sa, rispettarlo.
No, ma questo lo so perfettamente, per carità, però insomma questi passaggi, uno che fisicamente si deve presentare all'ufficio, ma non si possono cambiare queste cose, esiste l'informatica, è vero che le firme, l'autenticazione, per carità, insomma, sono tutte cose che in Italia ci vuole sempre la carta, no? Mi dicono sempre: hai conservato questa carta? No, io non l'ho conservata perché penso che tutto poi possa essere, possa cambiare, invece non cambia mai niente. Grazie, Claudio da Roma.
Sì, buonasera.
Dica.
Pronto?
Dica, Claudio.
Sì, salve, dottor Cruciani, salve. Senta, io sono un professionista praticamente della finanza e sono un elettore del centrodestra. E io le dico molto serenamente che questa volta il governo si è scontrato con la stessa burocrazia e per la prima volta si rende conto di quello che noi comuni cittadini mortali dobbiamo spesso e volentieri quotidianamente scontrarci appunto con quelle che sono le nostre file. Le faccio degli esempi, che ne so, andare all'INPS e si prendono dei numerini e si aspetta lì tutta la giornata con i plichi. Quindi sono un po' d'accordo con lei sul cambiare tante cose, però spesso bisognerebbe anche cambiare quelle cose che appunto la vita normale di tutti i cittadini.
Lei dice: siccome i cittadini fanno le file, ci sono delle regole ben precise, le carte contano, queste cose se ci sono valgano anche per i politici, no? Per la presentazione delle liste.
Esattamente, e quindi anche loro stessi sono stati hanno visto che cosa vuol dire appunto scontrarsi con la stessa burocrazia.
Va bene, grazie. Diego Sabatinelli, buonasera.
Buonasera.
Militante radicale, candidato nel Lazio. Va bene, ma a parte questo, non l'abbiamo certamente chiamata per questo motivo, perché lei è uno dei protagonisti della vicenda Milioni, perché secondo la ricostruzione si sarebbe sdraiato davanti all'ingresso dell'ufficio elettorale. Come si chiama in termine tecnico? Ufficio elettorale, come si chiama?
Sì, è l'ufficio elettorale.
L'ufficio elettorale. Lei si è sdraiato, questo è sicuro?
Però nel momento in cui mi sdraiavo già era chiuso l'ufficio, c'erano carabinieri, polizia e magistrati.
Che ora era?
Quando loro sono rientrati, che erano usciti, quindi tra le 12.45 e le 12.50, più o meno era questo.
Però vi siete beccati una denuncia?
Noi rispondiamo a questa denuncia con...
Tanto siete abituati, insomma.
Sì.
Non è quello il punto. Senta, però, mi ricostruisca dal suo punto di vista. Adesso io devo per forza dirla dal suo punto di vista, mica perché penso che lei mi dica una stupidaggine. Semplicemente per capire come sono andate le cose, perché questo Milioni, che abbiamo rincorso tutta la sera, pare che abbia cambiato diverse...
Un'altra volta?
No.
Giallini aveva cambiate 2 o 3 diversioni.
Sul momento, addirittura.
Perché la stampa ne ha riportate 2. Una l'abbiamo sentita anche direttamente...
La prima versione qual era?
È un malore, mi sembra del figlio, una cosa del genere. Che l'hanno ripresa i giornalisti. Poi abbiamo sentito tutti che diceva invece è andato a mangiare un panino e si era intrattenuto, se l'ha presa con tranquillità. E questa l'abbiamo sentita tutti quanti dopo.
Sì, sì.
Poi me ne sono arrivate altre 2 successivamente. Una è che era stato intimorito dai radicali, cioè io, e comunque c'erano anche i socialisti, l'abbiamo intimorito, una persona che però lì diceva: io sono 30 anni che deposito, se non so come si fa, eccetera, e io l'ho intimorito. E poi dopo adesso l'ultima è che invece abbiamo proprio compiuto violenze contro di lui. Ora però non so se queste cose vengono dalle sue persone dei fatti oppure sono state riportate dai suoi colleghi di partito. Però diciamo le versioni stanno già lì, erano cambiate un paio di volte.
No, che ci siano diverse versioni su questo.
Sì, però io mi domando perché non l'ha detto subito lì, mentre c'era la stampa, perché lui non ha detto lì davanti alla stampa, visto che c'erano i microfoni,
che c'era stata una
stata violenza contro di lui.
Vabbè, queste cose le verificheremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, forse nei prossimi mesi. Senta, ma concretamente cosa è accaduto? Cioè, questi proprio hanno fatto tardi, punto. Questa è l'unica cosa che si può dire. Hanno fatto tardi, punto.
Hanno portato fuori un plico, un faldone con dei documenti,
sì,
ben oltre l'orario di presentazione delle liste e niente, volevano rientrare tranquillamente, però noi nel frattempo avevamo già avvisato le forze dell'ordine e i rappresentanti dell'ufficio elettorale che questi si erano allontanati fuori dal...
E perché si erano allontanati? Secondo lei perché si erano allontanati?
Guardi, questo io voglio dire...
Per mangiare, per cambiare qualcosa...
Qualcuno ha visto qualcosa e questo poi lo si stabilirà in sede, immagino... di altro tipo e non adesso. Qualcuno ha visto qualcosa, ci sono delle prove, insomma delle testimonianze importanti.
C'erano problemi nelle liste?
Forse,
vediamo, una è una delle possibilità.
È una delle possibilità. possibilità, altrimenti l'altra.
Però voi perché vi siete opposti? Insomma, perché non l'avete lasciati passare? Chi se ne frega?
Beh, certo, la legge sta lì tanto per essere violata, però quando capita a noi.
Cioè, quale sarebbe la violazione della legge in questo caso? Perché loro erano dentro l'ufficio già dalle 11:30.
Sì, proprio sono usciti.
E non è rimasto nessuno di quella lista là?
Ah, no, io non ho visto nessuno.
Nessuno del PDL?
E comunque non può essere portato fuori niente all'esterno e poi rientra. Almeno mi...
Beh, come no? Si può entrare fino a una certa ora, uno può anche uscire perché...
Portandosi via i documenti?
Beh, i documenti non è che sono documenti dell'ufficio, sono documenti della lista che viene, presentata.
Però poi non rientrano dopo l'orario di scadenza.
Ah, dopo mezzogiorno certo non si può rientrare.
Ma loro li volevano far rientrare alle 12:48, anche alle 12:45.
Ah no, per rientrare non c'è dubbio, ma fino a mezzogiorno uno può fare quello che vuole, andare,
sì,
uscire, entrare.
Noi stiamo parlando di 45 minuti dopo.
45 minuti dopo certo non si può rientrare, su questo non c'è
dubbio. 45 minuti loro volevano rientrare.
E voi vi siete sdraiati?
No, non subito.
No, subito, alle 12:15, alle 12:15 dico.
Sì, alle 12:15 poi c'erano le forze dell'ordine che già... c'era il pezzo che fosse il magistrato che stava lì
voi eravate attentissimi a questa cosa qua
assolutamente. Per vedere se qualche documento nel dibattito che si era sviluppato in quei momenti passasse di mano in mano così magicamente.
Ma ho capito, invece... ma che documenti sono? Io non ho capito bene. Siccome sono documenti che riguardano le firme, le presentazioni delle liste, l'accettazione delle candidature.
Erano documenti di questo tipo perché loro poi non hanno presentato nulla, non risulta che sia stato presentato nulla, quindi o erano quelli o quelli non hanno proprio presentati.
Cioè mancava qualcosa secondo voi?
Mancava qualcosa, oppure qualcosa è stato portato fuori per essere cambiato, oppure qualcuno andava a mangiare un panino, insomma, poi le versioni
le certo,
loro.
Certo.
Non dopo le 12.
Non dopo le 12.
No, invece lì era dopo.
Senta, un'altra accusa viene rivolta sempre da PDL anche all'ufficio elettorale, perché sembra che abbiano spostato, non so, con una linea, non ho capito bene questa cosa, mi scusi, non sono molto, mi sembra tutta una cosa ridicola. Comunque, abbiano spostato, mi spieghi un po'?
No, e questo io non glielo posso spiegare, questo probabilmente glielo dovrebbe spiegare...
Milioni, cioè, sì.
No, lui, chi ha rivolto questa accusa...
Cioè, questo ufficio elettorale, secondo lei, sono stati troppo fiscali? Questa è la domanda poi di fondo.
Ma scusi, abbia pazienza. C'è una legge che prevede che i documenti, che le liste non possono essere, devono essere depositate con i relativi documenti, tutto in regola, entro mezzogiorno. Quella questione non è stata fatta fino alle 12:45, 12:50. Noi sono settimane come lista Bonino Pannella e soprattutto Emma Bonino, sono settimane che sta denunciando l'impossibilità concreta di presentare
e raccogliere le firme,
presentare le liste elettorali, tant'è che noi stiamo fuori da varie regioni, proprio per questo motivo, perché abbiamo questo vezzo strano da radicali di prendere le firme secondo come è previsto dalla legge. Abbiamo denunciato questo, Emma Bonino ha fatto lo sciopero della fame, ha fatto lo sciopero della sete, e che è successo? Che alcuni autorevoli esponenti del Popolo della Libertà hanno preso, diciamo, si sono tolti la soddisfazione anche un po' di prendere in giro queste manifestazioni del
dunque voi siete molto attenti a quando però la legge viene infranta proprio in maniera plateale, come secondo voi è accaduto in questo caso, è così?
Adesso che tocca, e loro ci hanno preso in giro, adesso che tocca a loro, gli abbiamo dimostrato e hanno avuto la dimostrazione del fatto che c'è qualcosa che non va. Adesso loro si attaccano al problema della democrazia, della rappresentatività della lista, il 40%, quando toccava a noi, fuori.
Ho capito.
Quando tocca a loro, democrazia e rappresentatività, mi faccia capire com'è la situazione.
In ogni caso, il magistrato aveva chiuso l'accesso al tribunale, all'ufficio elettorale.
No, lì c'erano forse l'ordine schierate, ma il magistrato non poteva più entrare e uscire nessuno.
Come andrà questo ricorso? Lo accetteranno? Alla fine sarà il solito...
Guardi, questo non lo devi chiedere a me.
No, ma mi faccia una previsione, insomma.
No, non gliela faccio perché mi piace, ma non ho la sfera di cristallo, poi ci sono dei legali che in questo momento si stanno occupando della vicenda,
ma voi date battaglia anche su questo?
Secondo me la legge comunque è stata violata, non certo da noi non abbiamo fatto nessuna
ostruzione,
azione aggressiva.
Cioè voi avete impedito a questi di presentare la lista?
No, noi abbiamo solamente allertato chi era presente dell'ufficio elettorale, li abbiamo allertati, le forze dell'ordine, di quello che stava accadendo.
sotto gli occhi
ho capito,
dei testimoni.
Va bene, Sabatinelli, grazie. Paolo ci manda un sms: non sempre i milioni fanno la felicità. Battuta che però ci può stare. Siamo qui per l'ultima parte della Zanzara alle 20.51. Claudio da Torino, poi tutti gli altri: Fabio da Sassari, Alberto da Bologna, Paolo provincia di Venezia, Salvo provincia di Pavia. Claudio, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Io telefonavo per i servizi che guardavo nei vari TG sulla manifestazione dell'Aquila, no? E devo dire che sono rimasto piuttosto amareggiato a sentire le interviste ai cittadini dell'Aquila, perché a 10 mesi di distanza da quello che è successo, tutto quello che hanno fatto i cittadini nei loro confronti e tutto quello che secondo me il governo ha fatto, non è possibile poi andare in piazza a manifestare, secondo me, mandati da qualcuno, e dire che dopo 10 mesi ancora non è stato fatto nulla. Ci saranno pure state delle priorità, bisognava prima cominciare a fare determinate cose, non si può pensare di riuscire a fare tutto in una volta. Io l'ho trovato abbastanza...
No, devo dire anch'io, Claudio, poi non sono tra quelli che dicono che le proteste sono politicizzate, che ci sono delle regie che vengono da chissà dove. Però francamente tutto questo catastrofismo che c'è da parte di alcuni settori della popolazione aquilana nei confronti di quello che è stato fatto all'Aquila, non è questione di essere a favore o contro il governo, mi sembra francamente eccessivo, così visto da lontano, eh. Paolo provincia di Venezia, visto da lontano però cercando più o meno di leggere e di documentarsi. Paolo provincia di Venezia, prego.
Buonasera, Crociani.
Dica.
Innanzitutto vorrei ringraziare il ministro Rotondi per aver chiarito, secondo lui, come vanno temperate le promesse politiche, visto che il suo maestro Sullo diceva che quando un politico dice vale unicamente il momento in cui lo dice. In realtà il mio intervento era su un altro argomento che è un po' l'argomento del giorno. Lei spesso si chiede di cosa stiamo parlando, me lo sto chiedendo anch'io.
Paolo, la sentiamo malissimo perché evidentemente il cellulare non va. Alberto da Bologna, la linea non va naturalmente. Alberto, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Io volevo fare una domanda: perché se io devo partecipare a una gara per costruire un ufficio postale, per costruire oppure dare una fornitura allo Stato o a un comune, devo partecipare a una gara, presentare tutti i documenti entro il dato giorno, entro la data ora, e devo farlo, e un partito che vuole partecipare alle elezioni e arriva tardi pretende di poter andare avanti con la sua candidatura? Io, se non presenti i documenti in orario, vengo escluso dalla gara.
Sì, Alberto, messa così.
No, messa così.
Messa così è così, ma è così poi alla fine. Cioè, se uno arriva in ritardo, la presentazione delle liste dovrebbe essere esclusa.
Adesso vogliamo vedere.
Sì, Alberto, naturalmente.
Se viene accettato o meno.
No, certo, naturalmente il.
Perché se io vengo escluso da una gara perché non sono riuscito a fare un timbro postale nel giorno della scadenza, e poi dopo vengo escluso, a un certo punto, se il partito è sbagliato.
No, certo, Alberto, bisogna anche dire che magari c'è successo qualcosa dentro quell'ufficio e che potrebbe avere...
No, l'ufficio ha chiuso il mezzogiorno.
Sì, abbiamo sentito una versione, c'è anche un'altra versione, anche se, per carità, da ieri...
Ci sono i filmati, hai visto tutti i filmatini?
Sì,
con
sì,
gli orari dei telefonini che filmavano?
Alberto...
Per tutto ci sono,
vedremo come andranno i ricorsi. Io, ripeto, sono per l'osservanza assoluta dei termini di legge, per cui non c'è nessun problema da questo punto di vista. Fabio da Sassari, buonasera.
Buonasera, Cristiano.
Dica.
Guardi, io sono veramente demoralizzato da questa questione. La ringrazio di aver fatto sentire l'esponente radicale, che dimostra comunque la coerenza, perché è da ieri che c'è questa cosa contro l'incoerenza della PDL, che poteva comunque cogliere questa occasione per dire: guardate, ci scusiamo con i nostri elettori, abbiamo sbagliato ad affidare una cosa così importante è una persona che evidentemente l'ha presa troppo alla leggera. Non invocare il capo dello Stato, cose comunque assurde, perché comunque se loro che fanno le leggi sono i primi a non rispettarle.
Va bene Fabio, ho capito benissimo. Chiudiamo questa sera con la massima di Rotondi. Ci sentiamo domani alle 18.30.
Enrico.
ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.